Parole per l'analisi. E lui si svegliò, il divino Ulisse, che dormiva nella sua patria terra e non la riconobbe. Dopo 20 anni, finalmente, Itaca. E Odisseo ci arriva senza neppure accorgersene. La nave dei Feaci corre, tagliando le onde del mare, mentre l'eroe dorme, dimentico dei suoi patimenti. Odissea, libro 13, verso 92. E nello spazio di una notte, senza incontrare ostacolo alcuno, giunge a destinazione. Il sonno di Odisseo, compatto, dolcissimo, somigliante da vicino alla morte, Odissea, libro 13, verso 80, ha una funzione purificatrice. L'eroe, dopo aver sperimentato durante il suo viaggio il mondo del meraviglioso e dell'irrazionale, torna alla dimensione storica e reale che gli appartiene e deve liberarsi da tutto ciò che di negativo ha accumulato per affrontare quello che lo attende. Perché il ritorno non è ancora compiuto. Prima Odisseo dovrà diventare altro da sé, indossare una maschera. Solo così potrà tornare davvero e rientrare in possesso della sua identità di re, padre, marito. Anche per questa ragione il risveglio di Odisseo, che per la prima volta dopo 20 anni apre gli occhi nella sua patria terra, non è caratterizzato dalla gioia travolgente che ci aspetteremmo. È stato lontano troppo tempo e non riconosce quello che vede intorno a lui, che, per di più, è avvolto dalla nebbia. Teme allora che i Feaci lo abbiano ingannato e, piangendo, si chiede ancora una volta se è finito tra uomini violenti e selvaggi e senza nozione del giusto, oppure ospitali e nell'animo timorosi degli dèi. Il riconoscimento è rimandato e il pubblico resta con il fiato sospeso. Quale terra è questa? Che luogo è? Quali uomini ci sono? La nebbia che avvolge Odisseo e i luoghi che lo circondano è stata sparsa da Atena, che vuole impedire che l'eroe, riconosciuti i suoi luoghi, corra subito a casa. L'isola per lui non è sicura e il suo ritorno deve essere preparato. La dea è lì per questo, ma non si mostra subito all'eroe. Prende le sembianze di un giovane pastore dall'aria fine e delicata e Odisseo, rassicurato dal suo aspetto, non esita a domandargli dove si trova. Il ragazzo con sottile ironia lo chiama straniero proprio ora che dopo 20 anni Odisseo è di nuovo nella sua Itaca e gli dà dello sciocco come ha fatto Polifemo quando Odisseo ha preteso da lui i doni ospitali. Come può non sapere dove si trova? Non è certo un posto sconosciuto, la sua fama è arrivata ovunque. È una terra sassosa che subito il pastore descrive ricorrendo ad alcune litoti. Non adatta a cavalli e a carri, non troppo povera, non ampia. Poi aggiunge che vi si producono grandi quantità di grano e di vino, ci sono buoni pascoli, boschi con piante di ogni tipo e piogge e acque in abbondanza. Una terra non facile, ma meravigliosa da vivere. Si chiama Itaca, lo informa infine il giovane pastore. Il cuore di Odisseo si riempie di gioia. Ma è un sentimento cauto che non riesce a esprimersi, trattenuto dalla nota accortezza dell'eroe, che indossa una nuova maschera per prendere tempo e studiare la situazione. Non ha dimenticato quanto è accaduto ad Agamennone. Lui non commetterà di certo lo stesso errore. Ma non disse cose vere. Atena ha impedito che Odisseo riconoscesse subito Itaca per proteggerlo, ma l'eroe sa badare a se stesso. Prima ancora che la dea gli raccomandi di non rivelare a nessuno la sua presenza sull'isola e gli suggerisca come agire per riappropriarsi della sua identità, Odisseo ha già intuito che la strada da percorrere è quella della dissimulazione. Anche con quel pastorello che sembra così gentile e delicato. Per lui Odisseo veste di nuovo i panni del cantore e inventa una storia in cui si mescolano verità e menzogna. Finge di essere un cretese fuggito dalla sua isola dopo aver ucciso un figlio di Idomeneo che lo voleva privare del bottino conquistato a Troia e di essere giunto lì in quella che ora sa essere Itaca su una nave fenicia. È dunque la storia di un uomo che ha lasciato la sua patria, che ha combattuto a Troia, che fugge dalla vendetta di un padre e che riceve un passaggio per mare da un popolo di navigatori. Il pubblico non può che cogliere e apprezzare gli elementi di verità nascosti dietro la menzogna. E questo il primo di 5 discorsi menzogneri con i quali l'eroe protegge la sua identità mentre prepara il suo ritorno. Il primo è destinato al giovane pastore, che in realtà è Atena. Il secondo a Eumeo, Odissea, libro 14, versi 192-359. Il terzo ai pretendenti, Odissea, libro 17, versi 419-444. Il quarto a Penelope, Odissea, libro 19, versi 165-202, e l'ultimo a Laerte, Odissea, libro 24, versi 303-314. In ben tre di questi racconti falsi, Odisseo si presenta come un cretese. Non è una scelta casuale. Creta è molto lontana e questo rende difficile che le menzogne raccontate possano essere smascherate. Inoltre, sono bugiardi, intraprendenti e astuti i cretesi, secondo la tradizione successiva che si trascina nei secoli. Odisseo sembra scegliersi la patria che gli è più congeniale per farsi narratore di storie che non sono, eppure sono, la sua storia. Esperti entrambi di furbizie. È a questo punto che il pastorello lascia la scena alla dea, che, riprese le sue sembianze, sorride all'eroe e lo accarezza, rivelando l'affetto che la lega a lui e che nasce dalla somiglianza. La dea e l'eroe, infatti, sono esperti entrambi di furbizie e, se lui eccelle tra tutti i mortali per intendimenti e discorsi, lei è famosa fra tutti gli dei per accorgimenti e scaltrezza. Atena ha messo alla prova il suo protetto, che non l'ha delusa. L'arrivo a Itaca non gli ha fatto abbassare la guardia, né lo ha indotto a rinunciare ai raggiri, agli inganni e ai racconti bugiardi, che gli sono così cari, ma è rimasto fedele a se stesso, pur fingendosi un altro. Ha così dimostrato alla dea di essere pronto ad affrontare quello che lo aspetta e che dovrà sopportare in silenzio senza rivelare a nessuno che colui che è atteso da così tanti anni è finalmente tornato a casa. «Dimmi se davvero sono giunto nella mia patria». Odisseo non si mostra stupito dalla presenza di Atena. Sa bene che la dea in passato è venuta spesso in suo soccorso. Le muove però un rimprovero non troppo velato. Da quando è caduta all'alta rocca di Priamo non lo ha più aiutato, anche se lui ne avrebbe avuto bisogno. A lungo ha errato sul mare e ha sofferto, fino a che non è giunto nella terra dei Feaci e lei è ricomparsa al suo fianco. Anche ora che ha di fronte la dea, Odisseo si mantiene guardingo. È davvero Itaca quella? Oppure lo sta ingannando? Neppure un mortale molto esperto quale lui è in grado di penetrare le menti degli dei. Atena sente il bisogno di giustificarsi. Non ha potuto aiutarlo perché non voleva andare contro Poseidone, il fratello di suo padre, ma ora è di nuovo al suo fianco e lui può fidarsi. Così, per conquistare la sua fiducia, per prima cosa rende possibile il riconoscimento di Itaca, a lungo ritardato. La nebbia scompare e la dea mostra a Odisseo i suoi luoghi. Il porto, l'ulivo, la grotta, il monte. E la tensione finalmente si scioglie. Il molto paziente Odisseo ora può esprimere la sua gioia senza alcun freno. Si inginocchia e bacia finalmente la sua terra, che non è un luogo delle fiabe come Ogigia, ma è un luogo autentico, reale, in cui i tratti del locus amenus sono temperati dalla presenza delle attività umane e dalla fatica che esse comportano. Tramavano rovina per i pretendenti tracotanti. Dopo la gioia del riconoscimento è necessario però mettersi subito al lavoro. Atena e Odisseo si siedono quindi sotto un ulivo per studiare le loro mosse. La dea ha già pronto un piano e deve mettere al corrente l'eroe di tutti i dettagli. Per sconfiggere i proci e rientrare in possesso di ciò che gli appartiene, Odisseo deve rimanere nascosto. Nel frattempo la dea andrà a Sparta per richiamare in patria Telemaco, che è partito per cercare notizie del padre. E così, con un tocco del suo bastone che ricorda la bacchetta delle fiabe e la verga di Circe, confronta pagina 232, Atena trasforma Odisseo in un vecchio ripugnante e l'eroe si avvia verso la Rupe del Corvo, nei pressi della fonte Aretusa, dove il porcaro Eumeo, che gli è rimasto fedele, fa la guardia alle scrofe. La strada per ritrovare se stesso e riprendersi quello che gli spetta passa da lì. La vicinanza e l'interazione tra uomini e divinità non è certo una novità. Nell'Iliade gli dei intervengono spesso nelle vicende umane, ma i due mondi sono percepiti come ben distinti. Qui, invece, il mondo divino e quello umano arrivano a sovrapporsi e la dea può sedersi sotto un ulivo per tramare con il suo protetto come se fosse una sua pari.